Però dobbiamo essere velocissimi stasera, hai capito, Cipo?
Super, super veloce.
Più veloce, più veloce, più veloce. Sigla?
Vai.
Sigla.
Scendo giù al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H.
Capito, dai Danti! Dai veloce!
H, mi sa che mi faccio la doppia H.
Oh dai, che dobbiamo cominciare. La chiusa era anche ora. Anche perché stasera, come intanto benvenuti cari ascoltatori, benvenuti cari ascoltatrici. Veloci sì, cafoni no.
Esatto.
Matteo Villacci e Cipo insieme a voi fino a mezzanotte. Ed è proprio questo il problema. Abbiamo un'ora secca e due ospiti
sì.
Giganti.
Esatto, e non sappiamo come incastrare tutto quanto in un'ora, ma ce la faremo anche stavolta.
Facciamo le cose che dobbiamo fare, i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, se volete scriverci mentre siamo in onda. E poi ci sono i social.
Tutti i social, ovviamente YouTube, raga, è importantissimo, iscrivetevi al canale perché ci sono tutte le interviste integrali. Che tra l'altro sono interviste vecchissime che facevi tu all'epoca, anni fa, ma ci sono anche tutte le interviste uscite. Quest'anno stanno uscendo sempre interviste. La scorsa settimana abbiamo caricato quella di Mecna, quindi andatevela a recuperare, mi raccomando.
Fresca quella 22 Simba, che raga, noi vi vediamo che non le state andando a recuperare. No. Andate a recuperarle, sono delle vere bombe. Perché dobbiamo fare in fretta? L'abbiamo detto, abbiamo due ospiti. Stasera parleremo di rap, ovviamente, ma parleremo anche di libri.
È vero.
E di letteratura. Andremo a parlare con Gabriele Serussi del suo libro
incredibile, bellissimo.
Bellissimo, La periferia vi guarda con odio, che ovviamente incrocia pienamente ciò di cui ci occupiamo tutti i venerdì. Partiamo però con il primo ospite.
Vai.
Un mesetto fa è uscito Panopticon, il disco che vede in realtà collaborare Kaleido, che ne è protagonista, con Bassi Maestro e le produzioni. Noi entriamo in questo disco e poi andiamo ad ascoltarci la mia chiacchierata con Kaleido. Il brano con cui andiamo a aprire la chiacchierata è proprio la title track. Questa è Panoptico.
L'ignoranza è una donna grassa, nel paese dove ti ammazzerebbero in piazza. Per un'opinione ho la bocca sporca di sangue, diranno il mio nome da un televisore al plasma. Al grilletto facile chi lavora coi pollici è un artista che dipinge rosso cremisi, e da un vestito che odora di lacrimogeni dirige un'orchestra che suona tra urla e gemiti. Tradizionale l'Italia della famiglia, da pubblicizzare un sorriso uno spot Barilla. Abbraccia una prole cresciuta come Balilla, col fumo negli occhi stampato nella pupilla. Qui che la paura è la scusa della rivista, qui che la cultura la curano per zittirla. Faccio un refill di bugia tutta finta. Questa storia italica bellissima, qui dove i segreti li chiudono nel cemento, e qui dove le truffe le chiamano investimento, qui dove il prodotto più venduto dal paese da 100 anni a questa parte rimane il silenzio.
A doppia H, benvenuto su Radio Popolare. È la prima volta che sei qua, il che è sempre una buona notizia, perché ci sono un sacco di cose che si possono approfondire. Nel tuo caso, anche il lavoro che porti, Panopticon, offre tantissimi spunti su cui approfondire. Noi però partiamo sempre in maniera un po' laterale, e la prima domanda, in particolare agli ospiti che arrivano per la prima volta, è uguale per tutti, ed è: qual è il tuo piatto preferito?
Allora, ciao a tutti intanto, ma bella domanda.
Eh.
Allora, beh, intanto mi piace un botto cucinare, quindi...
Oh, ecco!
piatto, spero, cucinato da me.
Esatto, qual è il tuo piatto forte?
Il mio piatto forte, mi piace molto cucinare la carne, devo dire sì, però forse, veramente difficile come domanda, il mio piatto forte, vabbè, qualche, cavolo, qualcosa probabilmente al forno, non lo so, anche...
Ma forno tipo dolce o forno tipo arrosto?
No, tipo un arrosto, arrosto. Cose così, okay. Mi diverto troppo.
Fantastico, fantastico. Senti, veniamo ovviamente subito, in realtà, ancora prima di arrivare a quello che è il disco, al tuo percorso all'interno della musica, perché tu possiamo davvero prenderla da tanti punti diversi. Partiamo dal punto da cui arrivi. Tu arrivi da Vicenza, che è una città molto interessante. Tu mescoli tantissime ispirazioni nella tua musica, ma Vicenza è una città, e magari la gente non lo sa, lo sa più di altre realtà italiane come Napoli, ma Vicenza è una città che ha accolto tantissime sonorità, soprattutto negli ultimi decenni. È una città in cui il sound americano del funky, del rap anche, è arrivato tra i primi in Italia, che è stato in grado di farlo suo. Quanto... E tra l'altro tu in quella città ci hai poi creato una realtà musicale, andando a creare il tuo studio e avere uno studio molto figo, perché si incrociano tante cose diverse fuori da sé, immagino. Quanto è stato importante per te crescere in una realtà del genere?
Ma allora, sicuramente molto. Io penso che la Vicenza è una città molto piccola, è una città che secondo me anche nel suo centro storico in realtà manifesta una realtà un po' provinciale, è una città di appunto 100.000 abitanti, e penso che in città molto piccole la noia sia quello che un po', diciamo, nutre un po' la creatività delle persone, perché uno, insomma, soprattutto se è piccolo, in periodo adolescenziale, cerca qualcosa di diverso per cui rendere speciali le sue giornate. E quindi in realtà Vicenza è un ambiente in cui tantissima gente fa musica. Io penso che sì, anche lo studio che noi avevamo fondato, che hai citato, che era il Mona Lisa Studio, un saluto a tutti i ragazzi del Mona Lisa, era stato questa realtà molto particolare che avevamo creato in questo magazzino abbandonato, l'avevamo tutto messo apposta, aveva le finestre rotte, l'avevamo tutto riverniciato, questo posto folle, non aveva il bagno, e da lì però si era creato questo... questo punto d'incontro di vari artisti della scena musicale, che è stato secondo me un punto di confronto molto molto importante per la musica in generale a Vicenza.
A proposito di artisti diversi, punti d'incontro, il tuo percorso, e in particolare questo disco Panopticon, in cui fai coppia di fatto con Bassi Maestro alle produzioni, no? Un punto di riferimento della scena rap italiana che negli ultimi anni secondo me si sta rivelando, perché in realtà lo è sempre stato, come davvero un super esperto musicale tout court. Lo fa in produzioni intere di dischi, lo ha fatto recentemente con Gue Pequeño, lo fa in cui accarezza campioni davvero anche molto particolari. Ecco, in Panopticon, da un punto di vista musicale, il rap è uno scheletro importante intorno al quale si costruisce un corpo musicale complesso, che affonda le sue radici un po' nella musica anni 70 cantautorale in particolare, e un po' attraverso la musica cantautorale nella black music di quegli anni lì. Da dove arriva in te questa ispirazione, e quanto è contato lavorare con Bassi Maestro?
Allora, io sono un grandissimo fan del cantautorato italiano, lo ascolto da tantissimo, da prima che ascoltassi rap, sono proprio cresciuto con quel tipo di sonorità, quindi sicuramente quello è stato anche uno dei motivi per i quali io e Bassi abbiamo deciso di lavorare a questo progetto e ci siamo trovati molto. Paradossalmente, nonostante sia io che Bassi siamo entrambi grandi fan del rap, ovviamente, non è quello, secondo me, il vero punto d'incontro che ci ha portato a creare questo progetto. Io penso che il cantautorato italiano, soprattutto quello anni 70-80, ma anche più recente, rappresenti davvero la nostra cultura, cioè a livello musicale sia davvero qualcosa di molto molto italiano, e che anche all'estero ci riconoscono come qualcosa che non è uno scimmiottare gli americani, non è scimmiottare qualcun altro, ma è il nostro suono. E quindi ci tengo molto nella mia musica a cercare di portarlo avanti. Poi Bassi chiaramente ha sul lato dei sample ha trovato delle cose incredibili, ed ecco, quindi questo.
C'è un passaggio, ci sono un paio di skit in realtà all'interno del disco. Uno arriva alla fine, e su questo vorrei tornare dopo perché è molto importante, dà una chiave di lettura fondamentale di tutto quello che poi è il lavoro da un punto di vista del significato. L'altro è affidato proprio alle parole di un cantautore, Gino Paoli, se non sbaglio, sì, che dice Paoli. Proprio, no, perché cui poi segue il sample, tra l'altro, di Quattro Amici. Ecco, Gino Paoli dice una cosa fondamentale, che evidenzia forse proprio quanto quella fase del cantautorato, quando è arrivato quel cantautorato, sia comunque accomunabile per alcuni versi con il rap, oltre che quasi sovrapponibile come periodo storico, passano non tanti anni dall'inizio dell'uno all'inizio dell'altro, che è la rottura. Cioè, anche in Italia c'è sempre stata una questione molto legata alla forma della canzone, poi sono arrivati i cantautori e hanno detto ma chi cazzo se ne frega, cioè portiamo la realtà per quella che è. Nel rap un po' è arrivato anche questo, però una cosa, un abbinamento del genere, la cosa figa è che lo puoi fare solo in Italia, perché sono due rotture, e poi il rap è arrivato anche qui, no? Ed è una chiave. Cosa ti dà in più il rap all'interno di un disco come questo, per esempio?
Ma allora, sì, come hai detto tu, sia il rap che il cantautorato rispetto alla musica pop, la musica, se vogliamo, prettamente commerciale, cercano di prendere la canzone e farne qualcosa di diverso, se ne fregano dei ritornelli, ma anche sia il cantautore che il rapper cerca, secondo me, appunto di dire qualcosa di diverso, non ha paura di esporsi, non ha paura di dire veramente come la pensa. Io penso che anche il rap, cioè quando noi parliamo di rap, non è avere un beat boom bap e dire quattro cavolate sopra, ma è dire qualcosa di autentico. E io questa cosa la percepisco anche nel cantautorato, almeno nel cantautorato che ascolto io. Poi stiamo parlando chiaramente di macrogeneri e sono delle generalizzazioni, però. Quindi io credo che oggi il rap, da un lato c'è una scena rap che purtroppo sta cercando di rendere il rap un genere come gli altri, lo sta rendendo mainstream, ma neanche il classico, la classica dei mainstream, sta cercando di appiattirlo un pochettino. Dall'altro c'è tutta una scena rap che invece cerca di portare dei contenuti. E secondo me, dal momento che oggi il rap è ascoltatissimo tra la gente della mia età e anche tra i più piccoli, e sta cambiando le teste dei ragazzi, è molto importante che ci siano entrambe le cose, come soprattutto che la parte che porta dei messaggi e non un appiattimento si faccia sentire, secondo me.
Esatto, è che poi ognuno riesca in questo bilanciamento a capire non quanto peso dare, ma che tipo di peso dare a ciascuna di queste forme che sicuramente convivono.
Mi sento rinato in un Renoir, sta piazza mi sembra un acquarello, ogni bar si fa la guerra come fa un cartello. Assurdo, no? Stavo coi matti col cocco dentro la suola, col dono della parola, col fumo nella stagnola. Stavano sbronzi nell'anima, nell'aurora. Bar non è Isayaka, gin non è Akitora. Sì, con i matti che parlano sbiascicando, che passano un barbo e l'altro che vivono di baratto. Per questo sono tutti palli di paletti, il batter del baretto e fumo col Don Pelé. Uno che smocca tabacco sulla colonna, un debole per ogni sua donna della Colombia. Colmando questa vita, dice che è troppo corta, infatti l'allungava con polvere francia corta. Quattro pazzi al bar, giocano con la morte a poker. Uno dice vivere è come andare a Troie. Sotto i raggi del sole, qui si invecchia tra i campari e le droghe. Al bar, 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 di zona. Al bar, 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 di zona. Dalle nove ci trovi fino alle nove, con gli sbandati, coi tossici e la stessa suore. Al bar vogliono cambiare il mondo, ed il primo la fuma in mezzo secondo. Ottavo giro, poi gli gira tutto intorno. Sembra che odi davvero restare sobrio. Dice che stava alle baracche più barocche con le più bislacche. A Vicenza la provincia è piena di noie baldracche. Dice che è finito a lavorare per soldi le banche, ma che l'unica finanza la si fa le punk. Qui, giù, fa un culo rehab. Dice il quarto pazzo canta in strada come l'opera. L'ho visto ballare coi barboni dentro il boulevard. L'ho visto girare cance astra fino a Rudy Bar. E Valerisse con il bodyguard ogni tanto dice che devi chiamarlo sua maestà. C'è chi lo chiama pazzo come se in fondo di qua qualcuno capisse che cos'è la normalità. Quattro pazzi al bar, giocano con la morte a poker. Uno dice vivere è come andare a Troie. Sto
di raggi del sole. Qui si invecchia tra i campari e le droghe. Al bar, bar, bar di zona. Al bar, bar, bar di zona. Dalle nove ci trovi fino alle nove. Con gli sbandati, coi tossici e l'assessore. Qui si invecchia tra i campari e le droghe. Al bar, bar, bar di zona. Al bar, bar, bar di zona. Dalle nove ci trovi fino alle nove. Con gli sbandati, coi tossici e l'assessore.
Panopticon è un titolo che poi si sviluppa proprio esattamente all'interno del disco, quasi come un concept continuo. Panopticon è questa idea di non solo carcere, ma anche di un carcere in cui il carceriere ti può osservare senza essere visto continuamente. Dicevamo che si sviluppa in questo parallelo con la società in maniera evidente, e anche con gli ultimi della società, di cui racconti tantissimo, e questo sicuramente è un'altra delle cose che unisce l'hip hop al cantautorato. Questo sembra una foto molto nitida del momento attuale, e in merito a quello che hai appena detto, forse il rap deve tornare a essere un po' grimaldello e non al contrario essere anche lui qualcosa che ti può assuefare e distrarre dal fatto che sei dentro a un mezzo. Che tipo di peso ha, può avere secondo te la musica in una fase storica tra l'altro complicata come questa che stiamo vivendo?
Sì, assolutamente sì. Secondo me più di una volta. Anni fa Salmo diceva: la mia generazione non crede più ai politici nei santi ma solamente ai cantanti, e è verissimo, nel senso che possiamo parlarne quanto vogliamo, ma almeno nelle persone che conosco della mia generazione c'è sempre meno un interessamento alla religione, alla politica. La politica è percepita sempre più distante, e i musicisti, i cantanti oggi sono veramente visti come degli idoli, e penso che le cose che dicono davvero spostino le masse. Dunque, possiamo girarci attorno, ma la musica ha un'importanza incredibile. Cioè, ma io credo che sia abbastanza sugli occhi di tutti. Chi non la pensa in questo modo, secondo me, un po' ha il prosciutto sugli occhi.
Nel creare un disco del genere, con dei presupposti del genere, si sente questa responsabilità? Cioè l'idea della comunicazione anche?
Ma io lo spero, io semplicemente cerco di dire sempre delle cose autentiche e cerco di raccontare sempre delle realtà, criticandole magari, ma senza mai giudicarle. E poi, insomma, sta all'ascoltatore, poi, insomma, cercare di poi fare i conti con la realtà e dire cosa secondo lui è giusto e cosa non lo è.
Dicevamo di questo monologo finale di Eleazaro che chiude il disco e che fotografa un po' anche una delle armi che viene utilizzata da chi un po' controlla questa grande sorta di galera, che è il depotenziamento di una fase della vita che però poi ti porti indietro per sempre, che è quella fase a cavallo più o meno dei vent'anni, una fase potentissima sulla carta, in cui però, e secondo me la chiave di tutto questo è proprio il fatto che venga spenta con una domanda, cioè cosa vuoi diventare, come se ciò che sei in quel momento già non fosse qualcosa, già non bastasse l'enorme miracolo di essersi manifestati in vita. Quella è la chiusura del disco. C'è la collaborazione con Bassi per quanto riguarda anche le radici musicali e culturali da cui si arriva. Ci sono, come già citati, dei passaggi in cui si sentono proprio le voci dei cantautori. Quanto è stato importante per te confrontarti su dei temi che sicuramente, e si sente tantissimo, sono tuoi e sono personali, porti il tuo vissuto, confrontarti su questi temi con altre persone di questo calibro?
Ma allora, intanto ne approfitto per ringraziare ancora Eleazaro, che io stimo moltissimo come comico. Secondo me lui veramente ha scritto, tra l'altro, un pezzo veramente molto bello. Gli avevo mandato prima il disco, lui se l'ha ascoltato e sentendo tutto quello che era il concept ha scritto ad hoc questo bellissimo monologo. E chiaramente io penso che, vabbè, sia lui che anche Bassi, che sono ovviamente delle figure incredibili, sono dei giganti del loro ambito, Io cosa posso dire? Che li ringrazio tantissimo perché hanno, insomma, hanno creduto nel progetto e ovviamente lavorare con loro pone una certa pressione, però io penso che alla fine quando si, soprattutto generazioni diverse collaborano, la cosa importante è che appunto ci sia uno scambio, ci sia un confronto, perché è quello che poi porta, sembra banale, ma porta alla crescita poi dell'individuo. Quindi alla fine è questa la cosa che almeno io mi porto dentro da questo progetto, che secondo me è più importante, e spero anche Bassi, e le volte che abbiamo parlato siamo abbastanza d'accordo su questo punto.
Io credo che hai detto una cosa molto importante, perché è evidente che c'è una matrice anche generazionale in questo disco, proprio da un punto di vista del significato, dei passaggi, oltre che personale. E penso che una chiave attraverso cui non si guarda mai questa questione sia quella della collaborazione. Cioè, in genere c'è proprio la contrapposizione generazionale, no? È un continuo far ricadere le colpe dei padri sui figli, e le colpe dei figli li rilette dai padri come se fosse tutto un piantare dei paletti, che poi in realtà sa un po' di guerra tra i poveri, no? Nel senso, prendiamocela contro noi invece di vedere quello che sta succedendo in giro. Si sente tanto che le fonti che arrivano all'interno di questo lavoro, le fonti che ti formano culturalmente, sono diverse, quindi ovviamente della musica abbiamo già parlato. Quali sono le altre cose che ti stimolano da questo punto di vista?
Per la scrittura, a me stimola tantissimo tutto il mondo del cinema. Io non ti posso dire che sono un appassionato di cinema, perché non ho mai capito cosa vuol dire quando uno è appassionato di cinema, a meno che non conosca di tutto. Però...
Sì, perché quando entri nel novero degli appassionati diventa quasi una cosa da sfida. Ah, ma però esatto, non conosci bene. Ah, esatto. Se dici quello non sei un vero appassionato. Ma che cazzo vuoi? C'è quella cosa lì. Quindi non consideratemi appassionato. Bene.
Ma neanche di musica. Semplicemente sono una persona che ascolta la musica, guarda tanti film e cerca di prenderne i lati positivi. Sicuramente quella è una grande fonte, il mondo del cinema. Infatti spesso cerco di citarlo nei brani. A me piace molto anche, mi piacciono molto tutti quelli che sono i lungometraggi animati. Uno in particolare che è citato nell'album è Appuntamento a Belleville,
sì,
che secondo me è un cartone animato incredibile, tutto disegnato a mano se non erro, e che invito tutti a recuperare. Poi, vabbè, sicuramente alcuni libri, anche se ammetto che io da piccolo leggevo tantissimo, oggi con i telefoni, dirò la verità, io leggo sempre meno, e questo è...
Cazzo, sei ragione, è vero, cioè è una roba con cui, che poi devi arrivare a dirti in faccia con onestà, anche quelli che leggevano tanto, adesso è proprio il tempo che ci viene sottratto, no, a un certo punto di vista.
Eh sì, cioè ce lo sottraiamo noi.
Ce lo sottraiamo noi.
Lo buttiamo via del tutto, nel senso, io a volte dico, vabbè, ma... ho guardato il telefono 10 minuti, in realtà sono passate 2 ore, quelle 2 ore potevo assolutamente usarle per leggere un libro, però mea culpa, insomma.
Esatto, mea culpa, ho guardato dei muratori cingalesi che creano una piscina dal niente, bravi però cazzo.
Bravissimi, vero.
Va bene, senti, te lo anticipo, noi chiudiamo sempre facendoci consigliare dall'ospite un pezzo non hip hop con cui chiudere, quindi inizia a pensarci. Io ti chiedo invece, perché tu arrivi anche da una situazione familiare in cui la musica era presente, che tipo di rapporto hai avuto crescendo con la musica, da dove ti è arrivata e insomma, quando è che hai iniziato a sceglierla tu?
Allora, chiaramente sì, in casa mia ascoltava tantissima musica, mio padre aveva un'enorme collezione di CD e vinili, e lui che mi ha regalato il mio primo CD.
Quale?
Allora, il primo CD che mi ha regalato lui, secondo me, è Sono solo canzonette
Di Bennato.
Di Bennato, esatto. Sì, sì, sì. Il primo che mi sono fatto regalare, invece, secondo me, è il primo album di una band che erano i Temper Trap, di cui c'è...
Wow!
Secondo me,
rivoluzionari di brutto, i Temper Trap.
Esatto, sì, quel disco lì è molto molto bello. E io ero in fissa con la canzone, ero piccolo, perché quel disco è uscito, secondo me, nel 2009, se non erro. E mi ricordo quel momento in cui c'era questo negozio di dischi a Vicenza che ha chiuso, si chiamava Radio Varsavia, e proprio ricordo il mio padre che mi dà questo disco. E il secondo, questo sono abbastanza sicuro, è un album dei Korn, di cui ero molto 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 fan, e di quelli, insomma, me ne sono fatti regalare molti, con mio padre che li odiava, però
è troppo, certo, fan. Così è.
E mio padre, appunto, lui ha sempre suonato la chitarra tantissimo, anch'io infatti ho imparato poi a suonare la chitarra, e, però quindi sì, ho sempre masticato musica a casa. Credo che un momento molto importante però è stato quando io ho iniziato a fare un po' di freestyle, rap freestyle per strada, così per gioco. E quello è stato un momento davvero importante, perché lì si imparano tante cose, sai, l'arte del freestyle è anche insultarsi,
sì.
E quindi impari anche a prenderti poco sul serio, e secondo me è una cosa incredibile.
Sì, ti avrei chiesto per quando è arrivato il rap e come, boh, cioè hai già dato un'ampia risposta. Allora, essendo in fondo, io... ti ringrazio per essere stato nostro ospite, insomma auguro ovviamente a Panopticon tutto il meglio per il suo percorso, e lo auguro anche a te. Ti chiedo però di consigliarci un pezzo non hip hop con cui chiudere, che può essere un pezzo a cui sei particolarmente affezionato o uno con cui sei in fissa adesso, insomma, come vuoi tu.
Banalmente, dato che appunto si parla tanto di cantautorato, sì, forse uno dei brani a cui sono più legato è Sally di De André.
Ah, sì.
E quel brano secondo me è veramente incredibile e ha delle chiavi di lettura davvero profonde. Ci sono molto 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 legato.
E allora chiudiamo con Sally di De André. Grazie mille davvero per essere stato nostro ospite, e in bocca al lupo.
Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Verso il mare, senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con due gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
Sally di De André, capita sempre più spesso di finire a parlare con i rapper italiani di cantautorato.
È vero, ma
sempre
spesso.
Sempre più spesso, sì.
Si stanno appassionando proprio tanto, probabilmente, sono appassionati. Sono... Ah,
si è capito un po' la vena, e forse è venuto fuori in questa intervista, lo dice Caledo, il fatto che, anzi lo fa dire ai cantautori stessi, cioè quando loro sono arrivati hanno rotto il cliché della vecchia canzone italiana, hanno parlato esattamente di quello che volevano, un po' come il rap fa.
Esatto.
Per cui forse esatto. In questo si ritrovano, ma sono già in tanti ad avercelo detto, e ce l'hanno detto anche altri artisti di cui ancora non sapete niente, ma non vi...
È vero, non possiamo spoilerare niente, perché...
Sapete cosa è stato spoilerato negli scorsi giorni, che per noi qui ad OPH è una hit!
Finalmente, dai, ragazzi, dai, ce la stiamo facendo, ragazzi,
Una cosa incredibile.
Ma magari è la nostra influenza questa,
secondo me,
ci ascoltano, tutto ci merito nostro. Percepiscono.
Allora, noi sogniamo che per questo lavoro si materializzi da queste parti, qui a OPH, un'intervista alla Cream, perché l'artista francese ha annunciato, tra l'altro togliendo tutti i vecchi post di tutti i suoi social, ha annunciato un disco in collaborazione con la scena rap italiana.
E questa roba è una notizia forte.
Uno dei capi della scena francese, la più importante a livello... storico del continente, finalmente ha capito e ha deciso che la scena italiana va rappresentata. Questo è un momento davvero storico per quanto riguarda quello che ci rappresenta dalle nostre parti, e spero che sta cosa sia capita intorno a noi.
Ma voi poi ditemi, raga, quale altra emittente, quale altro magazine vi parla in questo modo approfondito di queste notizie, non solo italiane,
capito,
ma europee, specialmente francesi. Questa roba è una notizia che, cioè,
è
gigante e nessuno ne sta parlando,
esatto.
Ne parliamo noi.
Tra l'altro la Francia è un po' vittima del fascino dell'Italia nel rap da un po' di anni. Penel hanno girato il loro video a Scampiani anni fa, molto più recentemente lo stesso Lacrim nel suo 64 Bars, anzi il suo
64 Bars, che annuncia poi tra l'altro
un paio di feat,
uno è quello che andremo ad ascoltare dopo,
un altro parte arriva da Napoli e che esatto. Sia uscito oggi con un singolo,
esatto,
siamo lì, sia esatto. Tornato oggi con un singolo, vabbè, comunque il suo 64 Bars, quello di Lacrim, uscito 3 mesi fa, si chiama Italiano Vero.
Vero italiano.
Va bene, allora ascoltiamocelo questo singolo che anticipa l'arrivo di Il Colpo, che sarà il disco di Lacrim con la scena italiana, e lo usiamo per entrare in un discorso che arriva in qualche modo culturalmente anche dalla Francia, un discorso che da quelle parti si è già attraversato, quello delle periferie multietniche, della loro ghettizzazione. La periferia vi guarda con odio è il titolo di un libro uscito di recente. Gabriel Serussi è venuto qui, autore, a raccontarcelo, e noi ci andiamo ad ascoltare la lunga chiacchierata che abbiamo avuto modo di fare con lui. Questa però è Rock Lacrim insieme a Baby Gang.
J'ai les deux et vois la vie, la mort, la stick, la glock, la drogue. J'ai les deux et vois la vie, la mort, la stick, la glock, la drogue. J'ai les deux et vois la vie, la mort, la stick, la glock, la la drog, scegli tu se vuoi la vita, la mort, la stick, la glock, la drog, scegli tu la tua vita. Amico, non mi fido della figa, solo un'arma e una canna tra le dita, in paranoia con un mitra. Aspetto che la porta sia per grida, sono in questo mondo per mettervi in riga. Non mi fido della vita, ho perso troppi amici, troppi niga, troppi soldi, troppa chista che perderesti la testa. Faccio una rissa col figlio del camorrista, mio padre mi prende a sberle, che cazzo vuoi fare il gangster? Mamma tranquilla, tuo figlio è un tipo tranquillo, se tocchi la mia famiglia sei primo uomo incinta. Tipo consiglio, in camera di consiglio, pensate ai vostri figli e non scassatemi la minchia.
Chi sta un momento non sto io? Chi sta un momento che mi ha ascoltato per 80 anni e tu mi stai trattando come uno struzzo? Tu sei scordato che le cacce fatte per te?
Scegli tu se vuoi la vie, la mort, la stick, la glock, la drog, scegli tu se vuoi la vie, la mort, la stick, la glock, la drog, scegli tu se vuoi la vie, la mort, la stick, la glock, la drog, scegli tu se vuoi la vie, la mort, la stick, la glock, la drog, scegli tu se vuoi la vie, la mort, les meufs et l'or, c'est mes amis. D'abord, tu le sais que c'est pour la vie, à mort. Et si tu trahis nos amis, à midi, t'es mort. Je rentre tard, je fume un joint, je regarde la lune derrière la vitre. Quand j'en ai marre de ces fils de pute qui me font la biche. Je calcule pas les habits de poisson, les paroles devant les mises. Combien de fois j'ai dit lui c'est un bon, et puis il met la mise, ouais. J'ai perdu la raison et j'ai mes raisons, ouais. Où y'a les quatre saisons, j'ai acheté une maison, ouais. Dès que je sors la tête de l'eau, les flics me font béton, ouais. Je quitterai jamais ma femme pour une paire de tétans de vatos. Papa te faire gratos, mais les mômes faut qu'on prenne 500 kills de matos. J'suis comme le Lagos, une légende infréquentable, car je suis tombé bord des bracos. Chili tous et voit la vie, la mort, la drogue. Chili tous et voit la vie, la mort, la drogue. Chili tous et voit la vie, la mort, la drogue. Chili tous et voit la vie, la mort, la drogue. Chili tous et voit la vie, la mort, la drogue, chili tu si vuoi la vie, la mort, la drogue, chili tu si vuoi la vie, la mort, la drogue, chili tu si vuoi la vie, la mort, la drogue, chili tu si vuoi la vita.
Caro Cippo, non capita spessissimo di parlare ad OPH di libri, e non capita spessissimo, primo perché non escono tanti libri che toccano il nostro argomento, e secondo perché tendenzialmente quando si parla di hip hop manca questa quinta disciplina che è il raccontarlo.
Ma
no?
Sai che è vero.
È vero, infatti è vero. Stiamo provando a farlo noi a nostro modo da un po', però è uscito un libro che secondo me davvero raramente è capitato nel rap italiano, che nell'hip hop italiano, mettiamola così, che un libro toccasse in maniera così contemporanea un punto caldo e attuale di quello che sta succedendo.
È verissimo, perché comunque poi sappiamo che il rap nasce e si sviluppa molto anche all'interno delle zone periferiche delle città.
Eh sì, e tuttora continua ad avere questa valenza, anche se sembra andare apparentemente da tutt'altra parte. È uscito La periferia vi guarda con odio, Gabriel Serussi è qui. Gabriel, benvenuto.
Bella, ciao a tutti, è super un piacere essere qui, sono grande fan, ho passato qua un pochino di tempo prima a guardare la redazione, ma da fan della radio sono proprio entusiasta.
Sì, ti ho fatto un po' studiare.
Bravo, bravo. No, io sono contento di averti qua, perché davvero non era per piaggeria, ed è anche vero che non è una cosa usuale per OPH ospitare autori e portare in onda libri, ma La periferia vi guarda con odio, come dicevo, forse è davvero una fotografia di qualcosa nel momento in cui accade. Non è facile farlo con i libri, che per definizione sono qualcosa su cui bisogna lavorare molto. C'è un racconto delle zone periferiche delle città che in Italia stanno cambiando, e c'è un racconto attraverso le voci e le personalità dei rapper che ancora, in un momento in cui tanti parlano di questo sbilanciamento verso il pop, di questa, anche se vuoi, social medializzazione del fenomeno, è più che in grado ancora di raccontare quel famoso odio che nel titolo si trova. Posso chiederti da dove è partito questo lavoro?
Allora, beh, innanzitutto grazie mille per le parole. È vero quello che dici, è vero che c'è un problema di narrazione, di autonarrazione nel rap italiano, nell'hip hop italiano nello specifico. Ci sono pochi libri anche sulla storia dell'hip hop, ce ne sono alcuni, ma manca letteratura in qualche modo che provi a raccontare comunque un movimento culturale in questo paese da un trentennio ha una sua rilevanza sociale. Quindi da una parte sono molto contento di rimettere in qualche modo la mia firma in questo tipo di processo che ritengo che sia importante, e nasce dal fatto che diciamo ho avuto la sensazione di trovarmi in una posizione in cui poter raccontare in maniera valida quello che stava avvenendo. E poi è nato anche da una proposta, nel senso che comunque scrivendo in giro da freelancer avevo parlato molto del tema dei, tra virgolette, Maranza e in generale del rap in Italia, lavorando con tante testate non necessariamente legate al rap, quindi anche dovendo spiegare a un pubblico che non è il pubblico del rap determinate dinamiche, che è uno sforzo, tra virgolette, per chi invece magari dà per scontato certe cose. E quindi mi è arrivata questa proposta da parte di Agenzia X, che aveva letto vari articoli sul tema scritti da me, ha detto: ma secondo me c'hai un taglio che può effettivamente essere sviluppato, e per me l'ho vista subito come un'opportunità, cioè come dire, vabbè, insomma, forse posso anche sfruttare questa cosa per approfondire questo tema qui, e chiaramente in un articolo è più, insomma, se è più estemporaneo, no? Invece la scrittura, l'intervista, insomma, è un percorso durato 2 anni. Mi sembrava che il tema fosse attuale 2 anni fa e attuale anche oggi, e quindi è iniziato un lavoro, un percorso prima di ricerca, poi di raccolta di interviste e nulla, insomma. Quindi questo ti direi, è stato molto molto figo, cioè è stato molto molto figo perché mi sono reso conto che appunto dai rapper intervistati, insomma, c'erano tante figure che in realtà avevano voglia di parlare. Spesso si colpa i rapper di non saper comunicare, di comunicare poco, di farlo solo sui social, di non scoprirsi nelle interviste. Forse anche il fatto di aver fatto una proposta fuori dal tracciato semplice, diciamo classico, dell'intervista promozionale li ha gasati, quindi insomma è andato tutto molto bene, ecco, direi così.
Certo, poi tra l'altro tu non intervisti solamente appunto rapper, intervisti un sacco di personalità che vengono da ambienti anche differenti, e una di queste personalità, abbiamo parlato anche fuori onda prima, è proprio Peter Vassili, che ha portato lo streetwear, diciamo, e diciamo che comunque la figura del Maranza si identifica un po' anche appunto in quello che è poi l'outfit che questi indossano. E ti volevo chiedere, secondo te, come si esce fuori da questa etichetta anche dell'outfit associato quindi alle persone, poi ai ragazzi del giorno d'oggi, della generazione Z, soprattutto nei giovani, no?
Beh, allora, sicuramente la parola Maranza è tante cose, no? Cioè, da una parte può essere considerata, diciamo, esteticamente, no? Quindi un modo di vestirsi, un modo di comportarsi, quindi diciamo Peter, come tanti altri brand emergenti, soprattutto insomma in Italia ma non solo, hanno in qualche modo, rispecchiano un certo tipo di estetica che è molto legata al rap europeo, nel caso di Peter anche al mondo, insomma, del biking, e quindi c'è anche tutta quella storia lì che nel suo specifico poi è molto interessante. E la parola Maranza però ha dentro anche una parte di stigma, no? Che, certo, diciamo, come tutti i pregiudizi, poi come si può dire, sono difficili da definire, perché il pregiudizio, come si può dire, è un qualcosa che come se te non decidi di essere Maranza, chi ti giudica Maranza che ti, certo, affibbia quell'etichetta lì,
chiaramente,
no? Quindi è anche interessante, cioè la stessa parola può assumere diverse sfumature, ognuno può definire l'altrui Maranza a seconda del proprio giudizio o pregiudizio. Sicuramente, secondo me, sulla generazione Z, paradossalmente, da cui poi viene fuori anche questo immaginario qui, che nasce, provo a raccontarlo un po', prima delle dirette Twitch, poi su TikTok attorno al Covid, la parola Maranza già esisteva, insomma, questo poi se vogliamo dopo ne parliamo, però insomma quello che noi oggi intendiamo come fenomeno Maranza a livello sociale nasce anche molto su TikTok, e forse è proprio nel momento in cui straborda fuori da TikTok e arriva agli adulti, in particolare ai media conservatori, che diventa quello che dicevo prima, cioè il pregiudizio, lo stigma, eccetera eccetera.
C'è questa cosa abbastanza surreale che succede ciclicamente quando si arriva nei media mainstream, in particolare quelli conservatori, che non vuol dire solo come dire schierati da una parte, ma proprio rivolti anche a un pubblico di una certa fascia di età, tutto viene preso non riletto, buttato in onda così in maniera secca, senza applicargli i filtri generazionali. Quindi questo capita ciclicamente. Io ricordo bello figo che dabba sulla Mussolini e mi ricordo le reazioni, cioè su Rete 4, ok? Quindi certo, è pensato perché la cosa venga fraintesa. In redazione c'è chi lavora perché la cosa venga fraintesa, così come è successo generazionalmente adesso con la risemantizzazione del termine maranza, che oltretutto, l'hai detto, è discriminatorio e anche a fondo razziale, certo, se vogliamo, e va a lavorare sulla periferizzazione della periferia, cioè nelle città che si stanno sempre più gentrificando e che da un lato devono diventare asettiche e accoglienti, nello stesso, apparentemente accoglienti, tutto ciò che esce da questa logica viene indicato in maniera accusatoria, no? E stigmatizzato.
Guarda, sentivo prima la trasmissione che veniva fatta, si parlava dello stadio di San Siro, sì, diciamo della definitiva, come si può dire, acquisto da parte del Milan, dell'Inter, sì, dello stabile, e ragionavo sul quartiere di San Siro, che è tra i protagonisti di questo libro e tra, sì, i protagonisti della retorica securitaria anti-maranza in questa città, ed è esattamente quello che dici te, anche perché si lega a dinamiche economiche che governano effettivamente questa città, no? Cioè è più facile fare un certo tipo di retorica su San Siro se per anni hai martellato sui giovani, maranza, la criminalità, eccetera eccetera. Nel momento in cui arrivano i grandi investimenti è come se avessi già il terreno spianato, no?
Chiaro. Il rap come forma di racconto, ma anche di reazione, no? Questa rabbia e questa voglia in qualche modo di comunicarla fuori dal recinto in cui ci si sente chiusi. Quanta consapevolezza c'è in chi usa questo strumento oggi di come la realtà intorno a loro si sta formando?
Allora, è variabile, va diciamo da rapper a rapper. Secondo me quello che è accaduto negli ultimi anni al rap italiano è stato significativo, penso al successo di artisti come Baby Gang, come Simba, ma penso anche alcuni che sono nel libro, da Nabi o adesso Younes La Grinta su Torino, che sta avendo un ruolo super importante in città, che anche, insomma, anche lì c'è un tema legato all'attenzione securitaria su Barriera di Milano, quindi insomma ogni città poi ha le sue specifiche, però secondo me c'è un'importanza grossa al rap italiano che in qualche modo, anche inconsapevolmente, è finito per raccontare una Italia multiculturale, multirazziale, multietnica, che nelle periferie di molte città, soprattutto del centro-nord, è già presente, già esiste, semplicemente una porzione del paese che purtroppo, per esempio, abbiamo visto anche nel momento in cui si è andato a votare per il referendum, per fare un esempio, vuole disconoscere, ma questa realtà è già, sì, la realtà di molte zone di questo paese. E il rap ha un enorme valore perché in qualche modo le rappresenta, e purtroppo di rappresentazioni pubbliche di persone non bianche in questo paese non sono così tante, e invece il rap, perché ha un linguaggio accessibile, perché ha una storia, un background sociale e culturale di un certo tipo, è effettivamente un mezzo attraverso cui queste persone emergono nel dibattito pubblico. Quindi alcuni rapper lo fanno con più consapevolezza, altri lo fanno con meno consapevolezza, ma secondo me in qualche modo, anche se non la fanno, diciamo, con una coscienza sociale e politica sviluppata, hanno un ruolo molto importante.
Il rap è politico di per sé.
Esatto, come tante, sì, attività culturali, insomma, ha un valore, esatto, politico, anche se non ha un messaggio politico.
No, esatto, però questa roba qua, secondo me, è una cosa che si evidenzia molto negli ultimi anni, nel momento in cui tantissimi rapper di seconda generazione, anche extracomunitari di seconda generazione, portano nel rap temi di cui prima non si trattava, forse, probabilmente. E quindi questa cosa qui, secondo me, è una cosa che poi spaventa magari le persone che non capiscono il linguaggio del rap, e ovviamente quando una cosa fa paura viene attaccata subito. Quindi si va a associare anche molto spesso, in modo sbagliato e errato, la figura del rapper alla figura del maranza, per forza a tutti i costi, secondo me, forse, a volte.
Sì, cioè secondo me, sai, è un insieme di cose, no? Cioè la cultura e la società si intrecciano, la cultura racconta la società, ma a sua volta la influenza, no? È una cosa reciproca, no? Quindi sicuramente c'è tanta confusione, c'è tanta paura da parte di una parte di questo paese nei confronti, in ordine direi, delle persone giovani, delle persone razzializzate o di seconda generazione, delle persone povere. Quindi insomma, queste, certo, tre cose che nel rap vengono molto raccontate e ti si forma il mostro del maranza in testa, no? Però sì, secondo me hai sicuramente ragione, cioè c'è anche tantissima confusione, c'è un enorme calderone dentro cui ognuno poi mette le proprie ansie, le proprie angosce, gli dà un nome.
Esatto.
In questi anni è la parola maranza.
Maranza, esatto.
Dicevi, hai citato anche la povertà, che è sicuramente uno delle cose che sta diventando un peccato mortale, quasi una colpa nella società di adesso. Marrakesh, nel monologo finale di Cosplayer, dice: possiamo essere quello che vogliamo, ma non possiamo più essere poveri, perché non è, cioè, è tutto inclusivo tranne i posti esclusivi. E questa cosa qua, di indicare la povertà come una colpa, è un'altra delle cose che mette le periferie ancora più in periferia. Il rap si innesta su tutto questo e non è solo un mezzo fine a se stesso, ha aperto anche delle porte, ha generato delle reti. C'è Don Burgio nel tuo libro, che sicuramente, essendo lui tra l'altro un esperto di musica prima di tutto,
mi pare che è, non mi ricordo se è laureato, ma adesso
tipo sì,
in conservatorio, il conservatorio del Duomo di Milano, cioè uno che c'ha una storia di musica,
cose non gli devi rompere le palle.
No.
Anzi, però sicuramente è stato un mezzo fondamentale, no, anche per muovere delle reti. D'altro canto, in questa fase storica così complicata, mi sembra che proprio il rap italiano finalmente sia arrivato pronto ad accogliere quello che sta succedendo. Anche le generazioni precedenti, che da un lato non si sono scansate e quindi continuano ad essere dei rapper, e dall'altro è un po' di anni che, avendoci a che fare quotidianamente, cioè ogni settimana qui a WH, ci raccontano, non vediamo l'ora che arrivino le seconde generazioni a raccontarsi. Mi sembra che la scena fosse pronta, tant'è che hai comunque Ensi nel tuo libro, che sicuramente fa parte di una generazione precedente, ma che spesso, no, ha portato queste tematiche, è stato molto legato ad altre opere internazionali, L'odio per andare in Francia, certo, che mi sembra che la Francia su questo sia un decennio e mezzo avanti, almeno.
Proprio di sì,
per cui forse c'è anche il momento della scena rap che fa sì che tutto questo si innesti proprio lì.
Sicuramente, che se ne dica, la scena rap italiana è varia, molto più di quanto non venga raccontato, varia nelle voci che riesce a portare, no, non voglio cadere nel banale, però per la prima volta sono artiste donne in cima alle classifiche del rap, artisti non bianchi in cima alle classifiche del rap. Il rap italiano non era così 15 anni fa.
Manco 10.
Insomma, è cambiato, ma non... Chi critica molto, perché sono tantissime cose criticabili e bisogna parlarne, io sono il primo a farlo e, diciamo, ne parlo nel libro, che appunto vuole anche essere uno strumento, così dire, che non voglio nascondere le contraddizioni che ci sono dentro questo discorso qui. Insomma, il rap non è tutto bello, i rapper non sono tutti belli e bravi e persone perfette, come tantissime persone in giro per il mondo, come tutti in giro
per
il mondo.
Come la realtà,
insomma, esatto. Quindi voglio dire... questo mi sono perso nella riflessione.
Se la
scena era matura, sì, secondo me sì, nel senso che comunque ci sono stati dei passaggi progressivi, no? Se uno pensa a come si è evoluto il rap in Italia negli ultimi 30 anni, 25 anni, diciamo, dal 2000 in poi, ci sono stati dei passaggi che sono stati, da una parte, diciamo, il primo momento di apertura al mondo del mainstream, della generazione appunto di Marra, di Mondo Marcio, di Fibra, dei Dog, eccetera, eccetera. Poi è stata la generazione 2016 che ha fatto, secondo me, un passaggio ulteriore in un certo senso. La sensazione che mi ricordo nel 2016 è che in qualche modo il rapper è diventato veramente di tutti per la generazione di cui io facevo parte, e non era più un qualcosa che magari ti definiva, cioè prima c'erano varie sottoculture giovanili e chi si sentiva più così, a un certo punto il rapper era tutti.
Sì.
È stato quel passaggio lì, e poi c'è stato un passaggio durante il Covid, che secondo me è stato rappresentato appunto da Rondo sicuramente, da Baby, da tanti artisti che sono emersi in quel periodo lì, che hanno effettivamente portato una porzione di realtà di questo paese che il rap non riusciva ancora ad intercettare, e con tutte anche là le contraddizioni, le storture, insomma, i giornali li leggiamo tutti, la cronaca la leggiamo tutti, non è tutto bello, però è un rap che si è trovato ad accogliere questa cosa qui dopo tutta una serie di passaggi lenti e progressivi che adesso fanno in modo che, insomma, c'è una scena molto completa, ecco,
sì.
E poi secondo me figura anche, come dici tu, di Rondo, BB Gang, che sono comunque personalità che hanno avuto forse più problemi con la legge anche negli ultimi anni, descrivono forse meglio anche i problemi di questa città, che io parlo di Milano prevalentemente, che sta diventando sempre più una città elitaria, secondo me, quindi sta escludendo tantissimi ragazzi da stare proprio all'interno della città di Milano, forse. Forse il rap è quello che riesce a raccontarla meglio. Grazie a questi rap riusciamo a raccontare meglio effettivamente la città.
Assolutamente, ma appunto tornando su San Siro, diciamo che da Piazza Selinunte a City Life sono, non lo so, a piedi 10 minuti e ci passa
il mondo. Il mondo.
Il mondo e quella, quell'odio, quella rabbia che un po' citavi in introduzione, che è citata anche nel titolo, nasce anche proprio da questo... di questa forbice che si allarga sempre di più e che è chiaramente ingestibile a lungo andare.
E poi c'è il fatto di essere fisicamente ripudiati, cioè sono i primi non solo a finire, a avere problemi veri con la legge, ma il Daspo urbano è una città che ti respinge, le zone rosse. Potremmo andare avanti per ore, però è veramente una storia circolare di un mezzo potentissimo che è la cultura hip hop, che nasce perché determinate persone non potevano entrare a Manhattan, ma la vedevano lì, la vedevano perché i grattacieli erano letteralmente lì e quindi ci arrivavano i loro graffiti all'inizio sulle metropolitane, e continua a tentare di essere quel mezzo di odio nello sguardo di chi vede la ricchezza portata di mano e si sente allontanato e ripudiato. Gabriel Serussi, io ti ringrazio. Tendenzialmente noi chiediamo di chiudere la chiacchierata facendoci consigliare un pezzo non hip hop, ma oggi, visto che sei qui e che abbiamo parlato proprio di questo e dell'importanza che alcuni passaggi evidentemente hanno avuto in questa narrazione, ti chiederei di chiudere con un pezzo rap.
Cavolo. Ci sta Ino Casablanca, rapper di Parigi, fortissimo, appena uscito il suo disco, quindi ve lo consiglio tutto. E c'è un pezzo che si chiama Bissap, come la bevanda senegalese, ma adesso non mi ricordo, c'è una seconda parola, però Bissap, forse Bissap in barbese, una cosa del genere. Comunque tutto il disco è bellissimo, lui fa veramente un bel lavoro, quindi Ino Casablanca.
Grazie mille Gabriel.
Grazie a voi. Grazie per l'invito. Prossima. Veramente.
Ciao, ciao. Ciao.
Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. Tiens, les potos, oui, gâteau. J'étais déjà plus nia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. À chaque crue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris. Après Dia.
Capito che cosa gira dalle parti delle banlieue francesi? Ci incontri davvero roba che sa di mondo.
È vero, è bellissimo. Tutto il mondo, sì, bellissimo. Sì, sì.
E noi ormai siamo una succursale delle banlieue francesi qui a doppia.
E noi portiamo sempre questo, cioè, tra rap, trap, e poi gli ospiti ci consigliano pure altri brani francesi, ormai.
È da vedere mo che arriva la crim. Non sappiamo ancora la data, ma...
No, ma facciamo una scommessina, io dico tra 2 settimane, secondo me, perché settimana prossima butta fuori un altro singolo, secondo me, e tra 2 settimane esce.
No, secondo me tra 3 settimane. Sono d'accordo sul singolo, ma si piglia 2 settimane sull'annuncio. Adesso vediamo, però...
Il prossimo singolo posso dire, secondo me, con chi è. Posso dire?
Vabbè, lo sappiamo. Cioè.
Joliet.
Sei un infallo, volevo dire io. Dategli un altro nome, per me ci sarà Gali. Va bene. Adesso poi dopo faremo anche un... Seguiteci sui social che faremo.
Facciamo
un po'...
il toto.
Facciamo un toto da quelle parti. Intanto siamo arrivati in fondo, ringraziamo ovviamente tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Ringraziamo Gabriel Serussi che è stato ospite questa sera e ci ha portato nelle periferie delle città italiane con tutto quello che si trova dentro. Ringraziamo Caleido che nella prima parte ci ha portato invece all'interno del suo disco. Torniamo settimana prossima, passate un buon weekend, ci trovate sempre qui ovviamente venerdì prossimo dalle 23. Un saluto da Matteo Villacci
e Cipo.
Ciao.
Scendo su ai club, situazione già vista. Becco 2 tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando 2 bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal.
Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H.
Comme si ça va. Euro, 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 on but tout on parle. Je parle pas, on tentait de l'âne. Au pire rouge avant le nègre. Je connais des drogues et méchants. Nous c'est la mort avant le nègre. Cramer ma gang sur les champs. Au pire rouge avant le nègre. Je connais des blancs et méchants.